Buongiorno a tutti e Dio vi benedica, vi vogliamo bene, cari fratelli. Benvenuti a Radio Blast con fratello Giuseppe. Ci sei, Giuseppe?
Credo di sì.
Sei pronto?
Dovrei, secondo i calcoli, secondo il tuo programma dovrei essere pronto.
Io non mi sento mai pronta, però arrivano le ore 10 e diciamo andiamo, che sarà sarà.
Ok, allora andiamo per fede.
Andiamo per fede.
Abbiamo passato tutti i colori questa settimana.
Sì,
allora,
sì,
nel nome
sì,
di
sì.
Gesù, partiamo allora con le scritture.
Andiamo grazie, Signore.
Con il tema.
Genesi 13, da 5 fino a 13. Ora Lot, che viaggiava con Abramo, aveva anche egli pecore, buoi e tende. Il paese non era sufficiente perché essi potessero abitarvi insieme, poiché il loro bestiame era numeroso ed essi non potevano stare insieme. Scoppiò una lite fra i pastori del bestiame d'Abramo e i pastori del bestiame di Lot. I cananei e i feresei abitavano a quel tempo nel paese. Allora Abramo disse a Lot: «Ti prego, non ci sia discordia tra me e te, né tra i miei pastori e i tuoi pastori, perché siamo fratelli. Tutto il paese non sta forse davanti a te? Ti prego, separati da me. Se tu vai a sinistra, io andrò a destra. Se tu vai a destra, io andrò a sinistra». Lot alzò gli occhi e vide l'intera pianura del Giordano. Prima che il Signore avesse distrutto Sodoma e Gomorra, essa era tutta irrigata fino a Soar, come il giardino del Signore, come il paese d'Egitto. Lot scelse per sé tutta la pianura del Giordano e partì andando verso oriente. Così si separarono l'uno dall'altro. Abramo si stabilì nel paese di Canaan. Lot abitò nelle città della pianura e andò piantando le sue tende fino a Sodoma. Gli abitanti di Sodoma erano perversi e grandi peccatori contro il Signore. Atti 15, 36 fino a 39. Dopo diversi giorni, Paolo disse a Barnaba: «Ritorniamo ora a visitare i fratelli di tutte le città in cui abbiamo annunziato la parola del Signore, per vedere come stanno». Barnaba voleva prendere con loro anche Giovanni, detto Marco. Ma Paolo riteneva che non dovessero prendere uno che si era separato da loro già in Panfilia e non li aveva accompagnati nella loro opera. Nacque un aspro dissenso, al punto che si separarono. Barnaba prese con sé Marco e si imbarcò per Cipro. Fratello Giuseppe, questo era il tema di oggi. Puoi dirci qual è il messaggio? Cosa volevi dire con queste scritture?
Gloria al Signore. Genesi 13, vediamo che Abramo e Lot non riuscivano a stare insieme. E il fatto che io ho letto diverse mails che mi sono pergiunte da fratelli e vorrei condividere con i fratelli che quando si spostano e viaggiano in altri luoghi, una delle cose più basilari che esiste è che di essere in unità con le persone con le quali si vive e con le quali si desidera di lavorare insieme.
Ok. Questi appunto sono, perché Abramo e Lot non erano in unità.
Questi sono esempi, sì, che nella Bibbia uomini di Dio non hanno potuto lavorare insieme ad altri fratelli. E vediamo che, per esempio, Abramo e Lot avevano grandi potestà, grandi ricchezze, il loro bestiame era numeroso, non potevano stare insieme. Mm-hmm. E quindi scoppiò una lite tra i pastori, il pastore di Abramo e quelli di Lot, cominciano a litigare. Va bene? E per motivi di materialismo, motivi di egoismo, motivi di vantaggi personali. Ora sì, qui sì. L'unto di Dio era Abramo.
Sì.
Infatti qui vediamo che si trovavano in Canaan, in quel momento lì Canaan sarebbe Israele di oggi, la terra promessa. E Abramo si guardava bene dallo spostarsi, stava lì fermo. Cioè era proprio dove sono i cananei. E Lot si spostò in un'altra zona, sempre di che poi fu chiamata Canaan, ma in quel tempo si chiamava la zona di Sodoma e Gomorra. Perché? Perché Lot vide che verso 10, okay, Genesi 13:10, Lot vide che l'intera pianura del Giordano era come
il giardino del Signore, sì, come il paese d'Egitto.
Sì, era tutto come il giardino del Signore, come altre Bibbie dicono il giardino dell'Eden. Mm. Era irrigata, acqua verde, erba verde, irrigata dall'acqua. E quindi Lot dice, ok, egoista, cosa fa? Mi prendo la parte migliore. Sì. E Abramo, okay, che era l'unto di Dio, le benedizioni erano sopra di lui, le ricchezze che Lot aveva era grazie alla benedizione di Abramo. Cosa fa Lot? Dice, me ne vado dove mi interessi, dove. Questo mostra perché litigavano.
Sì.
Lot guardava ai suoi interessi. Poi lo vediamo in Genesi 19, lo troviamo a Sodoma che sta per essere distrutto da Dio, se non fosse per intercessione di Abramo. Come quei cristiani distrutti dal nazismo, dallo stalinismo, seduti nelle chiese a cantare la domenica finché Stalin è arrivato e li distrutti. Con gli ebrei in Germania, lì al sabato a adorare, a pregare le preghiere di Mosè finché il nazismo li distrutti tutti. Quindi Lot era addormentato a Sodoma, non capiva che Dio sta per distruggere Sodoma, un po' come Dio sta per mandare la distruzione nell'Occidente, e i cristiani sono lì in chiesa a pregare a crocifissi morti, a Cristi morti in croce, invece andare nelle strade sì. A proclamare Cristo vivo.
Allora possiamo dire che Lot, seguendo la sua convenienza, ha perso la benedizione di Dio.
Sì, Abramo rappresenta la sposa di Cristo, Filadelfia. Lot rappresenta le chiese addormentate, mezze morte, letargiche, che non capiscono la differenza tra l'erba verde della Sodoma comoda del cappuccino da brioche la mattina dall'Occidente e la terra meno verde, magari più difficile, della zona dei Cananei, che in questo caso sarebbe rifugiarsi nei paesi del terzo mondo, perché arriverà la distruzione di Sodoma. Però molti cristiani dicono, no, io sto bene, c'ho il mio stipendio, tutto va male, però ancora c'è un pezzo di pane, c'è una pasta asciutta, la televisione alla sera così per ascoltare le bugie serali, e mentre sorseggiamo un bicchiere di vino, ancora riusciamo a barcamenarci, sì, ma per poco. E fra poco viene la distruzione di Sodoma, cosa faranno questi cristiani imbacuccati a scaldare panchine? Mica continuerà così la storia. Se vediamo notizie di giornali che fratelli ci hanno inviato, in Francia hanno cominciato a sparare sui treni, entrano sui treni e cominciano a ammazzare gente, sì. Donne, vecchi, bambini, neonati, allattanti, sparano. E secondo il loro punto di vista diciamo coranico, secondo il punto di vista musulmano, non c'è niente di male. Possono sparare, uccidere in Francia, lo faranno anche in Inghilterra, lo faranno in America, lo faranno in Italia, perché queste sono le nazioni che hanno seguito l'America, va bene? A bombardare Iraq, Afghanistan, Siria, uccidere con i loro bombardamenti diabolici, l'America e le nazioni NATO che la seguono, l'Italia tra queste, tra questi fessi che seguono l'America, bombardano. E tu sai che per uccidere un soldato devi di solito ammazzare 9 civili. Ora mettiti nei panni di un islamico che crede nel 10 occhi per un occhio e 1000 denti per un dente, eccetera. Altro che occhio per occhio, dente per dente. Questi, dico, beh, voi bombardate con i vostri drone, che i famosi drone che per uccidere un terrorista devono uccidere 20 civili. Queste sono le statistiche. O 10 civili, insomma. E le dico, beh, voi uccidete i nostri civili dall'alto, senza seduti a bere Coca-Cola sugli aerei, sui bombardieri, e noi veniamo sui vostri treni e spariamo all'impazzata, andiamo sulle vostre spiagge mentre siete lì a rostire come salsicce al sole, e noi vi uccidiamo e voi uccidete noi. Secondo la falsariga, secondo la mentalità coranica islamica, niente da eccepire. E l'America e i poveri burattini che la seguono, cominciare dall'Italia, e stanno mietendo quello che seminano. Bene, torniamo al punto. Qui abbiamo quindi Abramo, che rappresenta la Filadelfia, la sposa di Cristo, e che si umilia, lui sulla quale aveva la benedizione, dalla quale Lot era stato di riflesso benedetto. E Lot, la chiesa egoista, la chiesa di oggi che ci segue il suo interesse. Abramo gli dice: se vai a destra va a sinistra, se vai a sinistra va a destra. Lo stesso di famiglia, oggi sono famiglie che la moglie vuole leggere la Bibbia, il marito vuole andare a evangelizzare, mm-hmm. e il coniuge mezzo cristiano, mezza capra, mezzo cuore, mezzo freddo, e dice: no, perché io devo vedere la televisione alla sera, voglio la pasta asciutta sul tavolo, sì, tu sì. Mi devi stare lì a servire come una schiava. E dice: guarda, la pasta asciutta è nel forno, te la prendi, non puoi servire, no, devi stare, ma io devo andare a evangelizzare stasera, mi incontro con i fratelli e le sorelle. Devo assolutamente andare, guarda, il forno, c'è il cibo, è pronto, è caldo, devi solo metterlo davanti mentre guarda la televisione, bevi la tua birra. No, devi stare qui perché sei mia moglie, la Bibbia dice, sei sottomessa a me. Quindi Abramo e Lot rappresenta questo. Abramo rappresenta la moglie o il marito che vuole servire il Signore. Lot rappresenta il cristiano mezzo cuore. Quindi poi di qui passiamo a un'altra situazione.
In Atti 15.
Atti 15, vedi? Qui abbiamo la stessa situazione, Paolo e Barnaba. Verso 36, Paolo dice: torniamo a visitare i fratelli in tutte le città in cui abbiamo annunziato la parola del Signore per vedere come stanno. Paolo dice: andiamo a nutrire le pecorelle. Uh-huh. Io visito le mie pecorelle ogni giorno attraverso la radio, gloria a Dio, ok? Non potrei andare di persona. Ci fu un tempo che volevo prendere l'aereo, ti ricordi, andare in Italia e visitare i fratelli, ti ricordi?
Sì.
Avevamo anche, volevamo fare una sorpresa, andare dai fratelli e incontrarli. E
organizzare riunioni.
Organizzare riunioni.
In Nord Italia, Centro Italia, anche Sud Italia.
Sì, volevo fare una riunione, una intorno a Milano, un'altra intorno alle Marche, un'altra sì. In Sicilia. E ci stavamo preparando, ti ricordi?
Sì, eravamo così entusiasti di andare a fare un viaggio e incontrare tutti i fratelli, è bellissimo.
Sì, lo stavamo annunciando alla radio e dire: preparate chi ha delle case abbastanza spaziose per ricevere, fare riunioni con i fratelli, e possiamo dormire a casa vostra alcuni giorni, mm-hmm. e fare delle riunioni. Ci stavamo preparando a venire.
Sì.
E quando stavamo per fare l'annuncio alla radio, il Signore ci ha fermato e ha detto: no, perché ci saranno persecuzioni, vi perseguiteranno, ci saranno dei Giuda, vi faranno foto, le metteranno su internet e danneggeranno la radio, il ministero. Quindi per problema dei Giuda non siamo andati, perché il Signore Gesù ci ha avvisato, ci sarebbero stati dei falsi fratelli che alleluia alleluia avrebbero fatto delle foto messe su internet e ha fatto inciampare tante pecorelle.
Mm-hmm.
Tu sai oggi che qualunque uomo di Dio, cominciando con Billy Graham e altri, mettono foto su internet con le corna sulla testa. Billy Graham non è un cristiano, lui predicava satanismo, era un massone, e le pecorelle inciampano.
Predicava la salvezza di Cristo, nient'altro. Era un uomo di Dio.
Billy Graham era un battista, un protestante, un evangelico battista. E su alcune dottrine secondarie io posso essere in disaccordo con lui, ma io secondo me, cioè, è un uomo di Dio.
Sì.
Cioè, quindi queste, che questi diavoletti finti cristiani, che sono, in realtà sono diavoletti, che mettono la foto di Billy Graham con le corna in testa, che è un diavolo, io direi che diavoli sono loro. Questi finti cristiani che la domenica vanno in chiesa, alleluia, 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 bla bla, e poi mi mettono la foto di Billy Graham su internet, e i poveri fessacchiotti che non conoscono il cuore di Billy Graham ci credono. E la Battista, d'accordo, tu sei pentecostale, ah d'accordo, lui è protestante, tu sei cattolico, ma cosa vuol dire, cosa vuoi che gli interessa al Signore che tu sei cattolico e Billy Graham era protestante? Non gli interessa niente, Signore guarda ai frutti. Ma la sua dottrina non è perfetta, non è perfetta, ma è un milione di volte meglio di te addormentato lì e letargito a dormire nelle chiese, va bene? E come c'era una signora, Dwight L. Moody aveva predicato in una chiesa e ha usato parole forti, parolacce, e una signora tutta pomposa, tutta pimpante, tutta santa, gli alla fine ha detto: Signor Moody, le sue parole non sono adatte a un luogo sacro come questo. E dice: guarda, ascoltami, il mondo ha sentito parlare di me, ma chi diavolo conosce te? Chi diavolo ti conosce te? Il mondo ha sentito di me e tu conosci i miei frutti, a te chi accidenti ti conosce te? Chi sei tu? Dwight L. Moody gli ha dato una rimproverata, questa qui sarà svenuta senza Spirito Santo. Quindi, cioè, attenzione falsi fratelli, per questo motivo non siamo venuti. Va bene, infatti stiamo facendo un annuncio alla radio se qualcuno poteva finanziarci i biglietti aerei, che non avevamo. E poi abbiamo fermato tutto, perché è venuto questo messaggio. Atti 15, Paolo dice a Barnaba, andiamo a visitare i fratelli. Barnaba dice, prendiamo, verso 37, Atti 15, 37, dice, prendiamo con noi Giovanni detto Marco, che era suo nipote, credo. Ma Paolo riteneva non dovessero andare e con lui, con Marco, che si era separato da loro già in Panfilia e non li aveva accompagnati nella loro opera. Qui vediamo che quando un fratello si comporta a mezzo cuore, un fratello è mezzo addormentato, eccetera, ecco che Paolo lo rifiuta. Quindi, fratelli, quando lavorate insieme ad altri fratelli, se voi vi costruite una reputazione di mezzi cuori, mezzo addormentati, mezzi disubbidienti, mezzo egoisti, state attenti che il leader, la guida del gruppo, la prossima volta non vi sceglie, non vi chiama, non vuole lavorare con voi. Allora, verso 39, nacque un aspro dissenso al punto che si separarono. Barnaba prese Marco e si imbarcò per Cipro, e poi la storia continua. Paolo prese Sila, e Sila prese la corona di Barnaba, perché da quel momento lì in poi Barnaba scompare dalla Bibbia. Sila invece condivide la corona di Paolo. Qui ancora di nuovo, magari Paolo si sbagliava, magari doveva perdonare, è difficile, e qui le dottrine cambiano, ogni chiesa c'ha la sua, dice, ma Paolo deve perdonare, sì, altri dicono sì, però non poteva fidarsi, insomma, si può litigare se era giusto o sbagliato, ma il fatto è che l'unzione era su Paolo.
Lui era il leader, e quindi anche se sbaglia, lui rimane l'uomo di Dio che dovevano seguire.
Sì, state attenti all'unzione. Non sempre Paolo avrà ragione, non sempre
sì,
Abramo
certo.
Sarà nel giusto. Abramo andato in Egitto a dire, questa è mia sorella, invece era sua moglie. E cioè, detto, era necessario? Non lo sappiamo. Secondo me sì, è stato necessario. Secondo altri predicatori no. E andate voi in Egitto, dove non mica ti chiedono permesso se posso prendere tua moglie e portarla a letto del faraone. Il permesso è che ti tagliano la testa. Quindi a quel posto di Abramo io credo avrei fatto lo stesso. Ok, però al predicato, questo non è troppo santimonioso, gloria a Dio, però ha salvato la pelle.
È una cosa
Dio
strana.
Ha usato quello, tanto che persino Isacco, sua figlia, ha fatto lo stesso.
È vero,
con
sì.
Rebecca.
Sì,
quindi
sì.
Non mi sembra che Dio le era rimproverato e offerto. Comunque questa è un'altra storia. Quindi vediamo che Abramo magari si sbagliava, però Lot doveva sottomettersi. Qui vediamo che magari Paolo aveva torto, però l'unzione era sopra di lui.
Sì, sì.
Va bene, quindi attenzione quando lavorate in squadra con qualcuno. Attenzione all'unzione, attenzione dove l'unzione si trova. Se l'unzione sta su Paolo, tu Barnaba, stai zitto, in silenzio, raccogli la sacca, lo zaino e aiuti Paolo, perché l'unzione è su di lui, tu sei un assistente. Quindi guarda bene dov'è l'unzione. Io quando vado in un dove c'è un gruppo, c'è guarda dov'è l'unzione, mica guarda chi è il pastore, guarda dov'è l'unzione di Dio. Che il pastore può essere un pastore falso, può essere un pastore fuori dallo spirito. Dov'è l'unzione? Mm-hmm. Magari una piccola sorella lì seduta, schiacciata, trascurata, criticata perché profetizza, perché evangelizza, magari l'unzione è su di lei. E mi concentro su di lei, faccio sempre così. Mm-hmm. Okay, a volte sul pastore, anche i pastori possono avere l'unzione, anche io posso averla. Mm-hmm. E spero di averla, ma non tutti noi pastori abbiamo l'unzione. Quindi qui Barnaba si separa da Paolo. Ok, quindi quando lavorate insieme ad altri fratelli, attenzione all'unzione, va bene?
Allora, il punto di queste scritture è di essere in unità con le persone con le quali volete vivere e lavorare insieme. Perché lo so che molti fratelli si stanno preparando per i tempi della fine e si stanno unendo con altri fratelli. È importante essere in unità, non seguire le proprie convenienze, perché finirete in disaccordo e... come Abramo e Lot separarsi.
Va bene, sì, esatto. Guarda, io ti ho dato una lista di scritture su questo messaggio, giusto?
Sì.
Ok, poi leggimi la prima, Deuteronomio 32:30.
Ok. Deuteronomio 32:30.
Fratelli, scrivete queste scritture perché dovete insegnare. La nostra chiesa ha bisogno di anziani. Pecore ne abbiamo fin troppe. Quello che mancano sono gli anziani. Mancano gli anziani. Mancano fratelli che pregano quando gli altri dormono, che ascoltano il Signore quando gli altri ascoltano la televisione, che vanno a evangelizzare quando gli altri vanno in chiesa a crescere funghi sulle panchine, funghi ammuffiti. Va bene, ci servono anziani. Come si sviluppano gli anziani? Dovete scrivere questa scrittura, mettere un titolo, lavorare insieme ad altri fratelli, ok? Quindi, scrivere la scrittura. La prima scrittura qual è?
Deuteronomio 32, verso 30.
Allora dice, uno solo?
Uno solo, inseguirne mille.
E due,
metterne in fuga 10.000.
Ok, questo è il succo della scrittura. Quindi uno ne vince 1.000, due ne vincono?
2, 10.000.
Ok, di cosa sto parlando? Sto parlando anche di demoni, capisci? Nel nome di Gesù Cristo, Matteo 18:19, dice se due si accordano sarà fatto. Quindi se due di noi si accordano nel nome di Gesù con fede, tutti i demoni del mondo non sono sufficienti a fermarli. Tutti i demoni del mondo stanno lottando contro Paolo e Sila, Paolo e Barnaba. Li hanno fermati? No, perché erano d'accordo in Cristo. Quindi In due, l'unità, fratelli. Il mondo ci attacca con i suoi egoismi, cattiverie, mancanza di amore, interessi personali. Va bene? E dammi un'altra scrittura che ti ho dato.
Galati 6, verso 2.
Ecco, cosa dice?
Portate i pesi gli uni degli altri e adempirete così la legge di Cristo.
Capito? Quindi... quando lavorate insieme a un gruppo, vi spostate, magari siete in Italia o andate in un'altra nazione, dovete lavorare insieme. In che modo? Portare i pesi gli uni degli altri. Ora, queste scritture si possono interpretare in due modi. Cosa significa portare i pesi gli uni degli altri?
Aiutarci.
Allora, guarda, alcuni leggono la Bibbia si legge in diversi modi, okay? C'è la versione di Gesù e la versione dei farisei, ci sono due versioni diverse della Bibbia, ok? Così come c'è la Bibbia cattolica, dei Geova, dei Mormoni. I Mormoni hanno la Bibbia come i protestanti, però hanno il libro di Joseph Smith che ci ha messo un po' del suo sale, capito? Quindi Joseph Smith pensava che mancava del sale nella Bibbia e ha aggiunto il suo. Secondo me si è sbagliato. La Bibbia è sufficiente così com'è. Quindi c'è la Bibbia dei Geova, la Bibbia dei cattolici e la Bibbia dei protestanti, ok? Quindi cambia interpretazione. Ora, qualunque Bibbia leggi si può interpretare in due lingue, la lingua dei farisei o la lingua di Gesù, va bene? Ora, noi possiamo leggere questa scrittura, portare i pesi gli uni degli altri, in modo che, cioè amare e aiutare gli altri, farlo non solo perché è nostro dovere, ma di cuore e amare e amore verso il Signore. Quindi leggiamo portare i pesi gli uni degli altri, e allora noi portiamo i pesi degli altri, ti posso aiutare, ti posso condividere il mio cibo con te, porto il tuo peso, quindi non solo è il mio dovere di farlo, ma lo faccio di cuore. Oppure si può leggere la Bibbia all'incontrario, versione opposta, qual è? La stessa Bibbia, però si legge all'incontrario. i due avvocati in tribunale si combattono in nome della Costituzione italiana, per lui questo è nero, per l'altro è bianco.
Sì, la stessa legge.
Per uno quest'uomo qui è un grande benefattore, per l'altro l'altro avvocato no, è un capo mafioso. Uh-huh. Quindi in base alla Costituzione italiana le interpretano in due modi, in base alle leggi giuridiche, eccetera. Ora leggiamo la Bibbia in contrario, cioè com'è la Bibbia in contrario? Uno legge questa scrittura, portare i pesi gli uni degli altri, così adempirete la legge di Cristo, Galati 6,2, e la interpreta che così, che gli altri sono chiamati a portare il peso mio, il peso degli altri. Noi invece siamo chiamati a ricevere, solo a ricevere. Dopotutto uno può pensare che in fondo io sono nel bisogno, e il mio bisogno mi dà il diritto biblico, che tutti gli altri devono aiutarmi. Mm-hmm. Un po' come l'assistenzialismo cronico statale. Mm-hmm. La gente si mette in testa che lo Stato deve mantenerti e fa di tutto. Imbroglia, si finge zoppo, cieco. Ci sono ciechi in Italia, sul giornale diceva che ricevono la pensione dei ciechi. Ciechi che fanno le guide turistiche, lavorano col computer. cercano di fare lo stesso con il Signore. In realtà la parola di Dio, Galati 6,5, non ci insegna solo a ricevere aiuto. Galati 6,2 dice portate i pesi degli altri, ma se tu vai e continui a leggere, che il problema è che la gente legge, arriva a leggere la Bibbia, arriva una scrittura che gli fa comoda e ignora tutto il resto. Ma se continua a leggere verso 5 cosa dice?
Ciascuno infatti porterà il proprio fardello.
Matteo 16,27 anche. Quindi ciascuno porterà il proprio fardello. Il proprio fardello,
sì.
Quindi non solo portare il peso degli altri, ma tu devi portare il tuo. Sì, gli altri possono aiutarti a portare il tuo, ma se scali una montagna e uno non ce la fa più e ti carica sulle spalle e scala la montagna con te attaccato alle sue spalle, quanto tempo potrà andare avanti questo a portarti a te salsicciotto sulle sue spalle? Qua a un certo punto dice, ma come, ti sei ripreso? Sì. I piedi ti funzionano, sì, ti senti, mi sento bene, sì, e comincia a camminare. No, guarda, portami tu, perché la Bibbia dice di portare i pesi gli uni degli altri, tu devi portare il mio peso. E qua a un certo punto dice, senti, ma vai alla valle e vai a dormire. Qui stiamo scalando una montagna, la vita per il Signore è scalare una montagna. Se voi vi spostate dall'Italia e andate in un'altra nazione, state scalando una montagna, ci saranno difficoltà, ognuno deve portare il suo fardello. Matteo 16,27 ti ho detto.
Perché il figlio dell'uomo verrà nella gloria del Padre suo con i suoi angeli, e allora renderà ciascuno secondo l'opera sua.
Ok? Allora, quindi il Signore renderà ciascuno secondo l'opera sua. Quindi sì. Il Signore non giudicherà a me in base a come tu mi aiuti, ma in base a quello che io faccio.
Sì, in base
all'opera sua. Romani 14,12, cosa dice? Ciascuno di noi
renderà conto di se stesso a Dio.
Quindi a Dio ci chiederà conto, non il fratello ti ha aiutato, no. E loro li puniscono, non sarà così la storia.
È vero, sì.
Renderai conto di te stesso a Dio. Non dai, Dio mi lamento perché la mia chiesa non mi aiuta.
Uh-huh.
Ora, la nostra chiesa è fatta di comunità. Ogni comunità, secondo me, deve condividere i soldi, il cibo, come facciamo noi. Ma non è che tu comunità o fratello o sorella vai in un'altra comunità e dici, ehi, mantenetemi perché siamo la stessa chiesa. È vero che siamo la stessa chiesa, ma è divisa in comunità. Ogni comunità condivide, si aiutano, si conoscono, sanno che suo fratello merita, quel fratello non merita. Ma se tu ti presenti in un'altra comunità, chi ti conosce? Come facciamo a sapere che tu non sei un fratello falso, che solo prende e non dai mai? Nella nostra comunità, se uno solo prende e non dà mai, glielo ricordiamo, fratello, è ora che ti svegli, è il tuo turno di lavare i piatti, è il tuo turno di pulire i cessi, è il tuo turno di zappare, è il tuo turno di eccetera. La comunità qui si vede subito la nota stonata. Ma tu ti presenti in un'altra comunità, allora io sono qui, bello tutto, guarda, due Bibbie sotto braccio e grido alleluia ogni 10 secondi, mantenetemi. E non è così la storia. Vai nella tua comunità e lì dimostri quello che vali. Amen?
Amen.
Ok. Allora, guarda, un'altra scrittura, Romani 14,12, l'hai letto?
Sì.
Leggi anche il Secondo Corinzi 5,10.
Secondo Corinzi 5,10. Noi tutti, infatti, dobbiamo comparire davanti al Tribunale di Cristo, affinché ciascuno riceva la retribuzione di ciò che ha fatto quando era nel corpo, sia in bene, sia in male.
Ok? Quindi dovremo rispondere al Signore di quello che facciamo e che non facciamo. E noi andiamo dal Signore e dire: Signore, benedici perché gli altri sono stati cattivi con me. Non c'è nessuna benedizione, perché Dio benedirà, Dio giudicherà loro come si meritano, ma giudicherà me e te come ci meritiamo individualmente, no? Individualmente. Guarda, sì. C'è un'altra scrittura, Luca 6,38, guarda. Perché non possiamo vivere in comunità, no? E non possiamo collaborare, e non possiamo lavorare con altri fratelli, se non abbiamo imparato prima queste regole cristiane basilari. Capito? Non pensate neanche di collaborare con altri fratelli se prima non impariamo il fondamento. Cosa dice?
Luca 6,38. Date e vi sarà dato. Vi sarà versata in seno buona misura, pigiata, scossa, traboccante, perché con la misura con cui misurate sarà rimisurato a voi.
Capito? Il segreto di ricevere e non sta nel ricevere, ma nel mostrare Gesù, che consiste nel dare, dare, dare. Ma tu puoi chiedere al contadino che è il meno pratico di agricoltura del mondo, ti dirà: il segreto della mietitura non sta nella mietitura, ma sta nella semina. Non puoi andare a mietere quello che non hai seminato, va bene? Non puoi stare lì in una chiesa a grattarti la pancia tutte le domeniche e dare una monetina al prete e poi vai a dire: adesso Signore benedice, non hai seminato niente, non mieterai niente, va bene? Guarda, noi abbiamo una vacca da latte, giusto Angela?
Sì.
Ecco, e la gente è scioccata, perché? Perché questa vacca ci sta dando quasi il doppio del latte previsto.
Sì, una fontana.
La gente non crede ai suoi occhi, ma mia moglie è molto fedele nell'andare a comprare il miglior foraggio, procurarlo. Il nostro piccolo Paolo, Dio lo benedica, mia figlia, ha un'unzione speciale di andare a dare amore agli animali ogni giorno.
Sì.
Dai e ti sarà dato. Questa, un giorno Paolo era a letto, che cos'è che aveva fatto? Si è fatto male un piede.
Non poteva camminare.
Non poteva camminare
per un giorno intero, è stato in casa,
è stato,
non è
letto.
Uscito.
E tutta la giornata la mucca cosa ha fatto, Angela?
Si lamentava.
Si è lamentato tutto il giorno che Paolo non è andato quel giorno a carezzarla,
sì,
a dargli l'erbetta che lei preferisce,
a
dargli amore. E la mucca dice: dov'è Paolo oggi? Gli animali vanno in amore, camminano per amore. Dai amore agli animali. Non ti risponderanno in italiano, non ti risponderanno in lingue, ma ti daranno latte, ti daranno quello che devono dare. Dai amore.
Se noi non
facessimo così, prima o poi anche la migliore vacca, se malnutrita, smetterà di dare latte. E io voglio aggiungere, anche il nostro migliore amico, se si rende conto che siamo egoisti, comincerà ad evitarci. Ok? Va bene?
Grazie Signore.
Oh, gloria a Dio. Cosa ha dato Gesù fino all'ultimo? Gesù ha dato e dato fino alla ultima goccia di sangue. Vogliamo imparare?
Amen.
Oggi voglio parlare, voglio insegnare a chi non ha ancora imparato come si vive in comunità, come si lavora con altri fratelli. È inutile che mettete il treno e andate a spostare in un'altra località con dei fratelli con i quali volete collaborare. Se andate con l'idea: ah, questi adesso mi mantengono. Ok? Se frequentiamo dei fratelli con i quali vogliamo operare e cerchiamo per cortesia di far di tutto, cerchiamo di non perderci nel bicchiere di acqua, litigare per cose stupide, banali o persino dottrinali. Da quello che è avvenuto in certe situazioni per le quali certi fratelli ci hanno scritto dall'Italia, va bene?
Sì.
Abbiamo ricevuto delle email di fratelli che ci hanno raccontato storie non molto belle. Giacomo 3.10 cosa dice? Ci raccontano che ci sono mormorazioni, c'è alcuni nel gruppo che vuole fare testa sua. Infatti io ho dato consiglio a fratelli che si stanno ingrandendo molto: attenzione ai falsi fratelli, non fate entrare nel gruppo quelli che vengono per prendere il posto di Gesù, prendere il posto i grandi profeti. Non abbiamo bisogno di grandi profeti, ce n'è già uno, è sufficiente, si chiama Gesù. I grandi profeti, andate, costruite la vostra chiesa e mostrateci cosa sapete fare. Non abbiamo bisogno che venite qui a criticare quello che non vi piace a casa nostra. Andate a casa vostra e ci mostrate quanto valete. Infatti quando uno mormora, si lamenta, la cosa migliore, dice: ok, bravo, guarda, fai una cosa, tutte le cose che a te non ti piacciono qui, guarda, vai, mettila in pratica, costruisci una chiesa, un gruppo, una comunità e poi ci fai vedere. Perché non state lì a litigare. Quindi fratelli che, a quanto capiamo da queste mail che ricevo, state seminando divisione, eccetera, io in questo non vi lodo. Siamo di Cristo, no? Comportiamoci come Lui, diamo amore a quelli intorno a noi. Impariamo cose, impariamo a lustrare le scarpe del fratello, a cucinare per quella sorella, a condividere quelle cose extra che abbiamo con quella famiglia. E a volte, anche se quella cosa non è esattamente extra, non è che si può dare solo, a volte sai, gente vuole, tutti vogliono aiutare con i panni, con i vestiti, perché invece di metterli nel cassonetto della Caritas, li danno a te, si prendono la gloria che hanno aiutato il missionario.
Sì, sì.
non svuotate gli armadi, i vestiti anche sporchi e puzzolenti a volte, per aiutare. Chiedete cosa ha bisogno, magari invece di dare i vestiti sporchi della nonna che è morta, o i vestiti ammuffiti della nonna che è morta, chiedete, magari ha bisogno di un chilo di pane, magari hanno bisogno, che so io, di 10 litri di latte, magari hanno bisogno di 20 litri di diesel. Non svuotate gli armadi credendo di prendervi la gloria che avete vestito e missionario, non avete vestito niente, avete buttato via immondizia. Va bene, andate ai cassonetti della Caritas, che loro le impacchettano e le vendono al terzo mondo. Facciano così. Allora, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo assicurarci, dobbiamo fare sì che la nostra fede in Gesù non sia solo dottrinale, come le chiese morte, che non siano solo prediche, conoscenza biblica, saper appendere un'etichetta su ogni corno della bestia, o conoscenza dottrinale, cosa ci interessa, è l'amore, 1 Corinzi 13, il nostro, dammi la scrittura, che il nostro amore non sia come dice in Giacomo 2,14, cosa dice Angela? Da Giacomo 2,14.
Giacomo 2,14.
Vai di fino al 20.
Ok. A che serve, fratelli miei, se uno dice di avere fede ma non ha opere? Può la fede salvarlo? Se un fratello o una sorella non hanno vestiti e mancano del cibo quotidiano, e uno di voi dice loro: andate in pace, scaldatevi e saziatevi.
Arrivederci, io pregherò per voi, ma io ho fame, prego per te. Ho sete, prego per te. Ho bisogno di un paio di ciabatte, prego per te.
Ma non date loro le cose necessarie al corpo, a che cosa serve? Così è della fede. Se non ha opere, è per se stessa morta. Anzi, uno piuttosto dirà: tu hai fede e io ho le opere. Mostrami la tua fede senza le tue opere, e io con le mie opere ti mostrerò la mia fede. Tu credi che c'è un solo Dio e fai bene. Anche i demoni lo credono e tremano.
È così che molti credenti sono in chiesa, credono in Gesù, sì, credono come i diavoli ci credono. Che io credo che sì, io credo che credo in Hitler, credo in Stalin, sono esistiti, cioè, ci credo, sì. Ma sto seguendo Gesù. Io credo in Gesù, ma i farisei credevano in Mosè, in Geova e in Dio e nel Signore, ma lo stavano seguendo il suo amore. Lo conoscevano così poco che quando si è presentato Gesù pensavano che era un diavolo. Io ho predicato in certe chiese che gli ho dato scritture contro scritture, alla fine mi hanno detto la pura parola di Dio. Sì. Ma sono rimasto dalla stessa zucca dura, la stessa testa, la stessa dottrina falsa del rapimento prima della tribolazione, dopo che gli ho dato centinaia di scritture, gli ho dato che rapimento dopo, dice sì, pura parola di Dio, però non possiamo cambiare la nostra dottrina. C'è ancora
più conveniente. Verso 20. Insensato, vuoi renderti conto che la fede senza le opere non ha valore?
Va bene, che come interessa che tua fede in Dio, in Gesù, nella Bibbia, cosa interessa a Dio che tu c'hai fede? La fede senza opera vale zero. Io voglio dire, in questo tempo della fine, che viviamo alla fine dei tempi ormai, il Signore in questo tempo della fine guiderà molti di noi a collaborare e lavorare, operare in comunità con altri fratelli, perché sarà la salvezza. Cosa credete, che potete attraversare il tempo della fine con la vostra bella appartamentina, televisioncina, frigorifero, la lavatrice e cappuccino la mattina? Ma non sarà così, fratelli. Quando vi spostate, che andate nel terzo mondo, dovete imparare nel terzo mondo noi siamo il terzo mondo, che praticamente è Sud America, nel terzo mondo dovete imparare che i soldi non crescono sugli alberi. Sì, non ci sono musulmani che vi tagliano le gole, non vi sono qui, è un posto di rifugio, ma dovete imparare quello che tutti hanno imparato qui. Cioè, ma io sono ingegnere specializzato, sono capo ufficio, sì, e qui invece vai a lavare i piatti. Ma io sono un architetto, e qui invece vai a servire a tavola i clienti che mangiano zuppe. Va bene, sì, ma io sono un capo meccanico al mio paese, qui dovrei andare in un'officina meccanica che ti insegneranno a scopare il pavimento, a pulire i vetri. Ma questo qui, sai, fratelli ci scrivono, com'è il lavoro, come sono gli stipendi? Ho detto, guarda, io sono missionario. Stringiamo la cinghia, qui controlliamo i soldi che spendiamo a comprare il pane, a comprare il cibo, e qui. Quindi quando andate al terzo mondo, fratelli, dovete vivere come terzomondisti. Grazie al Signore che siano molto buono con noi, però ci mette alla prova.
Sì.
Va bene, quindi l'idea della comunità, dovremmo vivere in comunità, non deve essere come l'idea di ok, facciamo una comunità ed eccomi qui. Ora potete avere la benedizione di prendervi cura di me. Questa non è l'idea di unirsi in una comunità. Ho detto Paolo, non ricevete una vedova nella vostra lista, nella vostra chiesa, nella lista di assistenza, non ricevete una vedova che non abbia reputazione di aver aiutato i santi, aiutato i poveri, lavato i piedi ai fratelli, cioè quindi alzarsi le maniche, non solo alleluia, alleluia, bla bla bla, domenica mattina in qualche chiesa morta e stramorta, ma alzarsi le maniche e mostrare quanto valiamo. Non eccomi in comunità, eccomi qui, sono un dono per voi, datemi da mangiare, dormire, qualche soldo ed eccomi qua, sono una suocera. Sale barzelletta sulle suocere. Poi conosco suocere però che sono di Dio,
sì.
Eccezionale. Quindi chi vuole prendersi cura di una persona così? Nessuno, vi sopporteranno una settimana, due, poi appena annusano questo qui e solo prendi, prendi e dai niente, dicono senti, ci vediamo più avanti, va bene? Cosa dice Atti 20, 30, 33? Il nostro fratello Paolo cosa ci insegna?
Atti 20, 33.
3 fino al 35.
Non ho desiderato né l'argento, né l'oro, né i vestiti di nessuno. Voi stessi sapete che queste mani hanno provveduto ai bisogni miei e di coloro che erano con me. In ogni cosa vi ho mostrato che bisogna venire in aiuto ai deboli lavorando così e ricordarsi delle parole del Signore Gesù, il quale disse egli stesso: vi è più gioia nel dare che nel ricevere.
Allora, verso 34 cosa dice? Queste mani hanno provveduto ai bisogni miei e di coloro che erano con me. Quindi questo è l'esempio, fratellini. Ascoltiamo da un fratellino Paolo, che se ne intendeva di queste cose. Perché con le sue mani lui si provvedeva. Amen. Qui la nostra comunità, qui, a noi con le nostre mani tutti provvedono a qualcosa.
Sì.
Ognuno ha un talento di sicuro e lo mette in pratica. Amen. Mia moglie c'ha i suoi, ogni bambino c'ha il suo talento. Dio ha sparso i talenti. Praticamente no, è come le mani, non posso fare a meno di un dito, non possiamo fare a meno di un fratello qui,
sì,
perché i fratelli qui si rendono utili. Tutti i miei figli, cominciando con John che ha 5 anni, hanno la loro parte. John è il più grande lavoratore, sempre lì con una scopa che ramazza a destra, a sinistra, pulisce i vetri.
È una gioia.
Dio gli ha il talento del lavoro.
Così simpatico.
Amen. Io non faccio tempo a dire chi vuole pregare, che lui già non dice più io, comincia a pregare. Pino esplode di Spirito Santo da tutti i pori. Gloria a Dio.
Grazie Gesù.
Chiede sempre, posso parlare alla radio? Adesso non c'è perché siamo in viaggio, stiamo trasmettendo da una valle qui. Mm-hmm. Siamo un bel posto qui, circondati di alberi.
È un sole bellissimo.
Siamo in viaggio di evangelizzazione e stiamo in un posto diverso. E gloria al Signore, stiamo imparando tante cose, no?
Sì.
Ieri ha piovuto, stiamo imparando tantissimo. Senti, allora, io volevo dire sul fatto che se siamo cristiani, volevo parlare anche di quello. Sai, un cristiano chi è? Un cristiano non è chiamato solo ad essere aiutato. Un cristiano, Dio non ha mai, Gesù non ha mai chiamato i cristiani, la tua chiamata è essere aiutato, no. Anche se prima o poi Dio ci aiuterà, ok? Ma la nostra chiamata è di aiutare.
Di dare.
Siamo chiamati a dare, chiamati ad aiutare. Gesù non è venuto ai discepoli, alla prima chiesa, quella vera, non è venuto, eccomi qui, aiutateci, aiutatemi, sono qui. No, Paolo non è andato a dire eccomi qua, sono venuto, no, Paolo è andato con le sue mani e si è dato da fare.
Come ha detto prima Paolo, vi è più gioia nel dare che nel ricevere.
Amen, amen, amen. Quando riceviamo aiuto, cos'è quella? È una benedizione.
Sì.
Ma dare aiuto è il nostro dovere.
Amen.
Quindi non guardiamo al dovere degli altri che devono aiutarci, ok? Perché stiamo leggendo la Bibbia all'incontrario. Non guardiamo la trave nell'occhio dell'altro, la pagliuzza nel mio. Non è così che si legge la Bibbia. Si legge la Bibbia, la trave è sempre nel mio occhio, la pagliuzza è sempre nel suo. E non importa se lui è un omicida, un assassino, una prostituta, e quella c'ha una pagliuzza, perché questo ha detto Gesù, Matteo 7, guarda la tua trave. Mm-hmm. Ok?
Sì, amen, amen.
Amen. Allora, però questo è il problema quando uno legge la Bibbia all'incontrario, con gli occhiali di marca egoismo, invece che occhi lavati con il collirio marca Apocalisse 3.
Okay. Marca Apocalisse 3.
Apocalisse 3:18, c'è una marca di collirio che pulisce gli occhi.
Ah, sì, 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 sì.
Amen. Quindi non lo vendono le farmacie anticristo, del mondo anticristo, ma è un collirio gratis. Come si riceve? Ci si mette in ginocchio.
Amen.
Quindi, fratelli, non perdiamo tempo a cercare di operare o lavorare con altri fratelli se prima non abbiamo rigenerato il nostro spirito del mondo con lo Spirito Santo di amore, altruismo e Gesù. Amen. Come dice,
amen, amen.
Gesù dice, chi non rinuncia a tutto quello che ha non può essere mio discepolo. Ok, quindi cerchiamo di non offenderci perché siamo in una comunità o lavoriamo con fratelli, però non ci trattano meglio, non hanno capito chi siamo. Perché vuol dire che non abbiamo rinunziato a tutto, che è la base di discepolato. Sai la storia del poliziotto? Un poliziotto una volta stava evangelizzando, mi ha detto, una volta ho arrestato uno e l'ho portato in caserma, era uno ricchissimo, macchina ricchissima, l'ho fermato per dei controlli e mi fa, senta, è tutto in regola qua, non mi faccia perdere tempo che sto andando in una riunione. E dice, devo controllare tutto qua, con calma signore. Ma lei lo sa chi sono io. E allora quella l'ha arrestato, mi ha messo la manetta e l'ha portato in caserma. E quella in caserma era furiosissima, io non ho infranto nessuna legge, perché mi avete arrestato? Perché lei ha confessato che non sappiamo chi lei è. Quindi vuol dire che i suoi documenti sono falsi. Quindi andate in comunità con questa mentalità, voi non sapete chi sono io è 30 anni che lodo il Signore, 40 anni che leggo la Bibbia, 50 anni che grido alleluia, bravo pappagallo, tutto lì? Bravo, e 60 anni che ripeto il rosario. E digli al signor Rosario che si tenesse i suoi rosari, che nella Bibbia i rosari non ci sono, ci sono le rose, c'è la rosa di Sharon, la rosa di Cristo, la Chiesa, ma non i rosari, amen? Tutto rispetto per il signor Rosario che non ho avuto il piacere di conoscere. Bene, gloria al Signore. Allora, cosa dice Gesù? Dice, se uno viene a me, cos'è? Luca 14:26 dice Gesù, se uno viene a me e non odia persino la sua vita, non può essere mio discepolo. Quindi cerchiamo di mostrare segno di maturità. Maturità, amen, cioè amen. Non amare noi stessi. Che se amiamo noi stessi, come facciamo a morire per Gesù ogni giorno? Amen. Quindi concludiamo con una scrittura, Filippesi 3:7, una scrittura che fratelli dovreste avere memorizzato, e guai a voi se non lo memorizzate, cioè almeno rileggetela, almeno meditatela, almeno, ok? So che ci sono fratelli che a una certa età come la mia non riescono più a memorizzare come una volta, quindi grazie a Dio che ho immagazzinato nel mio cuore, sì. Nei decenni passati ho immagazzinato molte scritture memorizzate, che adesso nella mia età bacucca, vecchiotta, adesso vengono fuori e da sole. Filippesi 3:7, vai fino a 10. Cosa fare per avere successo in una comunità, lavorare insieme ad altri fratelli? Andiamo al fondamento del cristianesimo.
Ma ciò che per me era un guadagno, l'ho considerato come un danno a causa di Cristo. Anzi, a dire il vero, ritengo che ogni cosa sia un danno di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore, per il quale ho rinunciato a tutto. Io considero queste cose come tanta spazzatura al fine di guadagnare Cristo e di essere trovato in Lui non con una giustizia mia derivante dalla legge, ma con quella che si ha mediante la fede in Cristo, la giustizia che viene da Dio, basata sulla fede. Tutto questo ha lo scopo di conoscere Cristo e la potenza della sua risurrezione, la comunione delle sue sofferenze, divenendo conforme a Lui nella sua morte.
E conforme a Lui nella vita. Amen. Quindi Gesù, aiutaci a essere così, Signore.
Amen.
Signore Gesù, preghiamo, fratelli, preghiamo di Signore Gesù che il Signore ci faccia diventare così, ci faccia essere così e dacci dei fratelli che siano così, perché solo allora potremo essere come te.
Grazie Signore.
E aiutaci a essere così, altrimenti saremo solo una tua povera imitazione, Gesù.
Amen.
Invece dobbiamo e vogliamo essere parte di Gesù, parte di te Gesù, vogliamo essere in te Gesù, con te Gesù, vogliamo essere te sotto il tuo capo e col cuore rivolto al nostro grande Padre, Dio, Padre di amore. Nel nome di Gesù Cristo, amen.
Amen. Grazie,
Angela, Dio ti benedica.
Grazie anche a te. Facciamo una pausa? Ascoltiamo la canzone Mi rialzerai. Grazie Gesù.
Se dentro me ho perso la speranza e sento che certezze più non ho, non temerò, ma aspetterò in silenzio, perché io so che sei vicino. con me nel buio della notte, mi rialzerai e in alto volerò. Mi rialzerai.